Allora, prof Salmazzo, buongiorno, buon 007, buona vacanza.
Come buona vacanza?
Buongiorno. Sì, non c'è la scuola, ma c'è ponte, carnevale, ce n'era bisogno, in senso ironico, ce n'era bisogno, vero? Siamo stati a casa così poco che qualche giorno, anche perché, mi perdoni, secondo lei è opportuno questi giorni di vacanza? Cioè, non ci sono i carri in maschera, non ci sono le feste, logicamente, ok. I ragazzi a casa è giusto oppure no stare questi tre giorni, mi pare, tutti quanti a
tre
casa
giorni,
in vacanza?
Sì, lunedì, martedì, mercoledì. Io non ero d'accordo con questa pausa nemmeno quando la pandemia non c'era, perché scombussolava per i piccoli le famiglie, in quanto dovevano prendersi ferie per forza per stare a casa con i bimbi. Era motivata forse della nostra regione del Carnevale di Venezia, che quest'anno non c'è e manco c'era metà dell'anno scorso. A maggior ragione, secondo me, non hanno senso adesso. Anche perché facevo un conto, i ragazzi delle superiori hanno smesso di andare a scuola il 24 di ottobre, quindi hanno fatto un mese di scuola, poi tutto novembre, tutto dicembre, tutto gennaio nel Veneto sono stati a casa, quindi 3 mesi su 4 del quadrimestre. E mo che hanno ripreso da quando è che hanno ripreso? 10 giorni, li facciamo fare a casa di nuovo? No, non mi pare corretto. Ma e non perché è venuto fuori il discorso, ma come vogliono adesso allungare il calendario scolastico
fino a fine giugno.
Visto che abbiamo perso così tanto tempo, ecco, è stata fraintesa subito questa frase, a parte che ancora non sappiamo ufficialmente cosa ci saranno, ma immediatamente come un'offesa, come se gli insegnanti avessero perso tempo. Non sono gli insegnanti che hanno perso tempo, è oggettivamente che sono stati persi tanti giorni di scuola l'anno scorso e anche quest'anno. Giorni in cui magari si è fatta la DAD, ma la DAD ha un orario ridotto e io sfido qualsiasi insegnante a dire che è riuscito a svolgere tra l'anno scorso e quest'anno lo stesso programma, le stesse attività che avrebbe svolto normalmente. Quindi non per colpa degli insegnanti che non abbiano lavorato, ci certo. saranno anche quelli che lasciamo stare, ma proprio oggettivamente perché questi ragazzi, pensiamo a quelli piccoli che avrebbero fatto il tempo pieno. Io ho uno dei nipotini che farebbe il tempo pieno nelle elementari.
Sì.
Beh, l'anno scorso hanno cominciato la DAD ad aprile e facevano in tutto, mi pare, 5 ore la settimana invece di 40. Non possono aver fatto le stesse cose, anche perché poi, prof,
adesso si parla di fine giugno, poi cominceranno le solite cose, che si va al mare, quindi protesteranno quelli del
speriamo
che a giugno, dai, su, bisogna un po' di ottimismo, abbia pazienza, prof, dico così.
Hai ragione, insomma, dai. No, più che altro cominceranno a dire, ma gli esami qua, ma gli esami là, potrebbero arrivare a un compromesso, fare che so, fino al 15 o al 20 giugno, così ci stanno sia gli esami, che ancora non si sa quanto in presenza saranno, che un po' di giorni in più, e ci arriveremo, si spera, con un po' di gente vaccinata in più. Comunque sì, di positivo c'è che si parla di scuola.
Si parla di scuola e anche, prof, il nuovo premier Draghi già tempo fa aveva parlato di formazione in uno dei suoi discorsi, quando ancora non era chiaramente premier. Adesso aspettiamo nel recovery plan, speriamo delle risorse per la formazione, perché ce n'è veramente bisogno, anche se i risultati di un'inchiesta in balzi, no? Se ne parlava prima all'inizio di questa trasmissione, con la Fondazione Agnelli dice che sono efficaci comunque gli insegnamenti dei docenti di scuola media ed elementari, cioè sono bravi i nostri insegnanti, diciamo anche qualche cosa di valido, spezziamo una lancia anche per i nostri insegnanti, giusto?
Sì, sai cosa, sono bravi, però come si suol dire potrebbero fare di più, nel senso potrebbero essere più bravi, perché questa ricerca dice che con un leggero vantaggio degli insegnanti della scuola elementare rispetto a quelli della scuola media, e si ferma lì, non parla di superiori questa ricerca, c'è un 30% dei docenti che è proprio bravo, cioè che riesce a fare delle lezioni, anche quelle frontali, in cui spiega bene, dà una struttura alla spiegazione e propone poi delle attività consone a quello che è stato spiegato o prima o dopo, in maniera tale da far interiorizzare i ragazzini. Ma c'è un 17% che proprio sarebbe meglio che cambiasse mestiere se non si prepara ulteriormente, però in mezzo c'è un altro 60% circa. Questo 60% circa mediamente se la cava, però potrebbe raggiungere i livelli di quelli di cui ci sono, che fanno molto bene. E quindi dov'è il problema? Il problema, e ne abbiamo parlato 100.000 volte, è quello della formazione.
Sì.
E questo spiega anche perché i maestri degli elementari hanno un 10 punti percentuali meglio che non gli insegnanti delle medie.
Perché studiano pedagogia?
Perché fanno un corso specifico che si chiama universitario, che serve per scienze della formazione, che serve per insegnare, mentre gli insegnanti delle medie non lo fanno questo. Cioè, e siccome tra l'altro in prevalenza vengono dai licei o da qualcuno dall'istituto tecnico o dalle magistrali, ma le magistrali non sono più come una volta, la maggior parte vengono dai licei e poi fanno l'università, all'università si studia le materie, non si studia la didattica né di quella materia né la didattica in generale.
Certo.
E quindi per forza che poi non la sanno fare, a meno che non studiano per i fatti loro.
Prof, dei docenti si parla anche come destinatari dei vaccini, no?
Sì.
E va bene. E gli studenti? Ho letto qualche giorno fa anche un articolo di Walter Veltroni che voglio dire, diceva pensiamo ai giovani, anche a loro, cioè ok gli ultraottantenni, ok gli insegnanti, ok, però anche i giovani, insomma, che non siano proprio gli ultimi, però, perché anche loro c'hanno bisogno, c'hanno, quanto gli manca quella socialità, quel fatto, vero, la fisicità e tutto quanto. Sì. È chiaro, se si potesse domani vaccinare tutti, prof, sarebbe l'ideale, ma speriamo, dai.
Sì, si era anche discusso del fatto di vaccinare prima i ragazzi che non le persone anziane, perché le persone anziane stanno prevalentemente in casa, i ragazzi invece sono quelli che poi stanno fuori e fanno da veicolo e hanno più bisogno di socialità. Non lo so, guarda, ci sono dei nonni che hanno detto noi cediamo la nostra fiala ai nipoti perché possono uscire di casa, ovviamente non per fare bravate,
certo,
che,
certo,
ma
chiaro,
perché possono socializzare. E l'unica, secondo me, l'unica maniera è quella di avere più vaccini e cercare di vaccinare tutti, perché
sì,
chi lasceresti per ultimi allora? Quelli che lavorano?
Infatti, certo,
no, neanche quelli, cioè,
non ce n'è uno più importante e uno meno importante,
no,
anche
no,
perché
no,
poi
no.
Si parla di vaccinazione per i docenti, no? Con AstraZeneca, ma secondo lei può andare bene, perché si sente che questo vaccino pare vada bene fino a 55 anni, e i nostri docenti?
I nostri docenti hanno un'età media di 51, quindi che vuol dire che ce ne sono, la classe docente più vecchia d'Europa, no? O del mondo addirittura, e vuol dire che ce ne sono tanti che hanno più di 55 anni, questo è un altro problema. E beh, intanto si farà quel che si può, perché a quanto pare, io non sono un tecnico, quindi non so come rispondano ai vaccini più o meno, però dicono che l'EMA, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, eccetera, hanno detto fino a 55 anni è molto efficace, dopo di meno. E allora diamola a quelli che hanno meno di 55 anni e poi pensiamo casomai di dare l'altra, quella più valida, a quelli sopra. Comunque cerchiamo di fare, che cerchino, non cerchiamo, noi che non ci siamo dentro, di fare tutto il possibile.
Sì.
Un problema anche quello, sì.
Si parla di giovani, prof, si parla invece forse un po' poco della denatalità, no? Ci sono pochi giovani, ci sono sempre più anziani, il peso del debito pubblico va spostato sui giovani, quelli di adesso che domani lavoreranno. Diciamo che anziché la battuta potrebbe essere, anziché le sardine dovrebbero diventare cicogne, cioè fare più figli, però questa situazione è vero, no?
Sì, perché il discorso è che i giovani di adesso saranno quelli che sostengono le pensioni dei nonni di domani, e se ci saranno pochi lavoratori giovani è chiaro che il debito pubblico aumenterà. Quindi l'unica maniera è quella che ci siano più giovani tra 20-30 anni, ma allora come si fa? Bisogna che ci siano più bambini adesso.
Sì.
Ma sappiamo che le politiche per il sostegno alla famiglia purtroppo in Italia sono state carenti e sono ancora carenti. Si spera che qualcosa del Recovery Fund vada anzi del Next Generation UN, parliamo di chiamarlo col suo nome giusto, che così ci richiama i giovani, e vada, quando si parla di scuola, si parli anche di asili nido, che per il momento non fanno parte del Ministero della Pubblica Istruzione, e poi di quegli altri aiuti che possono servire perché le famiglie si sentano più appoggiate e affrontino la spesa di avere dei figli, perché sappiamo benissimo del perché non si fanno bambini.
Sarebbe bello, anziché chiamare la spesa, investimento, giusto? Investimento. Infatti. Gli investimenti si portano a casa logicamente anche andando bene a scuola. Allora, alle pagelle, le pagelle, a proposito, prof, come siamo con le pagelle? Come si arriva al voto in pagella con la didattica a distanza? E i corsi di recupero si possono fare oppure no? Che ne pensa lei?
Bisogna farli i corsi di recupero, e le pagelle con la didattica a distanza devono assolutamente, l'avranno fatto anche l'anno scorso, tener conto appunto che c'è stata la didattica a distanza, che ricordiamoci qui da noi è stata solo per le superiori, per il momento, per i piccoli era l'anno scorso, quindi le pagelle dell'anno scorso ci sono già state. Quindi tener conto anche se erano forniti o meno di tutto quello che serviva per avere un buon collegamento, perché pare che il 27% sull'ultima indagine non avesse tutto quello che serve per avere un buon collegamento, e il 30% non avesse il tempo i genitori di seguire i più piccoli, perché non si può lasciare il bimbo a smanettare da solo perché non è capace. Quindi, tornando al discorso delle pagelle, saranno sia le prove di verifica state diverse, differenti, nel senso che da casa per valutare devi avere delle cose diverse, sia a tener conto del periodo che è stato passato. Chiaramente adesso sono tornati in classe, quindi il secondo quadrimestre avrà una valutazione invece diversa, diciamo, fatta su quello che viene fatto in classe.
Ma mi perdoni, prof, ci vogliono. Ma la consegna delle schede, cioè il famoso registro elettronico di cui ne parlavamo tempo fa, è andato in opera, cioè funziona o no? Perché le schede, c'era pure la consegna delle schede, due parole col professore e tutto quanto, invece adesso come si fa?
Adesso per i piccoli credo che ci sia ancora anche una pagella cartacea, anche se anche loro in molte scuole hanno il registro elettronico. Per i grandi c'è la diffusione totale del registro elettronico, quindi la pagella il genitore se la vede sul telefonino o sul computer, per evitare sia il fatto di andare a prenderle materialmente che scambiare dei pezzi di carta che possono anche avere qualche problema con il virus. Pensa che nelle scuole ai bambini è vietato scambiarsi, non so, il disegno, il quaderno, la tavola.
Prof, quelli che hanno proprio eccelsi, no? Proprio che fanno, che ne so, sopra il 10, possiamo chiamarli quelli col quoziente di intelligenza sopra la media. Diamo pure qualche buona notizia. Ce ne sono? Quanti ce ne saranno? Perché voglio dire, anche trovarli è difficile.
Sì, però c'è da fare una distinzione. Un conto è il discorso quoziente di intelligenza sopra la media, si chiamano superdotati quelli sopra il 130, la media è sul 110, diciamo. E non è la stessa cosa che abbiano 9 o 10 di pagella, perché e la statistica dice che di superdotati, cioè quelli col QI alto, ce n'è in media uno per classe. È dal 5 all'8% della popolazione che ha questo dono, tra virgolette. Dono che però spesso diventa uno svantaggio, perché questi ragazzini che imparano velocemente, ragionano velocemente in tante materie, a scuola si stufano. E allora, perché per loro il ritmo è troppo lento o le cose sono troppo banali? E siccome non vengono fatti a scuola, nelle nostre scuole, a tappeto i test per vedere quanto è il suo quoziente intellettivo, vengono spesso scambiati per gente che non ha voglia di impegnarsi, gente oppositiva, birbantelli, che poi diventano anche bulletti, ok? Ed è un peccato perché li perdiamo invece che trovarli.
E invece per trovarli...
E non hanno bei voti per questo, non hanno bei voti per questo.
E per trovarli invece, prof, cioè per esempio dell'università, quella di Southampton, mi sembra, che è andata proprio a caccia dei talenti, per fare un'accademia di talenti, giusto?
Esatto.
E ci sono pure scuole italiane.
Sì, e adesso c'è l'Università di Pavia che si è collegata a questa accademia e già 50 scuole, 50 istituti scolastici italiani hanno aderito per formare gli insegnanti, per scovare, e poi non basta scovarli, bisogna anche adattare una didattica anche a loro. Anche loro dovrebbero avere il loro piano per i bisogni educativi speciali. Certo. Ci sono quelli che ce l'hanno per recuperarli perché sono sotto la media, e questi invece che sono sopra hanno bisogno di stimoli in più, di, e poi tra l'altro sono ragazzi che quando sono piccini, figli alle elementari hanno il ragionamento che va a mille, ma l'emotività e la socialità che è quella di un bimbo piccolo, perché quella si conquista, capito. L'esperienza certo. emotiva non c'entra con il quoziente intellettivo, c'entra con quante esperienze hai fatto e quanto hai vissuto. Mamma quindi mia. Hanno questi sono scollegati in queste due cose
certo.
e avrebbero veramente bisogno di essere badati, perché ce li perdiamo, ne perdiamo tantissimi a quanto pare.
È così come, così come ricercatori italiani, prof, no? Ce ne sono e sono bravi, però quanti restano in Italia? Perché se ne vanno all'estero? Perché? Gli conviene?
Sì, gli conviene, perché lì trovano un ambiente che è più accogliente per la ricerca. Pensa che ci sono il massimo delle borse di studio per i ricercatori, sono quelle date dall'Europa. Sono borse di studio che sono di 1,5 milioni per 5 anni, perché sono dei progetti ERC, si chiamano, European Research Council, che uno presenta un progetto, dice vorrei studiare la tal cosa, e ci metto 5 anni, alla fine faccio una pubblicazione o scientifica o storica, quel che è, e l'Europa li mette a seconda della validità di questi progetti che presentano in graduatoria e assegna queste borse di studio, che non è che le spendono tutte loro, perché 1,000,000, ma assumono loro direttamente degli altri ricercatori, mi pare 5, che lavorano insieme per 5 anni per raggiungere l'obiettivo che si sono proposti.
Certo.
Bene, quest'anno noi ne abbiamo catturate con ragazzi dottorandi italiani 47,
mamma mia.
Tanto per avere un numero, contro le 45 della Germania, 27 della Francia, quindi ne abbiamo prese tante. Bene, dice. Però cosa succede? Che solo 17 di questi hanno costruito il loro progetto per farlo in Italia, gli altri lo fanno in università straniere. Perché? Perché lì trovano spazi e accoglienza migliore. Ne conosco anch'io con un paio di ragazzi che hanno fatto questa strada, e che poi ovviamente cosa succede? Si fermano lì.
Sì. Da noi invece, prof, per ridere un po', per non piangere, sì. I banchi con le rotelle, il numero di 2,5 milioni
di okay. banchi, sì.
Mamma
a 274
mia.
Euro l'uno, quanto fa?
N'affare.
Quanto fa?
C'ho la
68 milioni di lire.
E sono, almeno saranno comodi, saranno belli, confortevoli.
No. No, ormai li hanno quasi tutti messi o nelle aule magne o nei magazzini, perché sono per i ragazzi più grandi sono risultati piccoli, e poi non sono adatti alla didattica italiana, che prevede che tu tenga sul banco un quaderno e un libro di solito. Ci sta o il quaderno o il libro e poi basta. Poi sono scomodi perché costringono a stare in posizioni strane per scrivere, sono fatti per i congressisti, quelli che sanno un pelino stravaccati e al massimo hanno
poco,
la cartellina con i fogli per gli appunti. E quindi
prof, ci manca, abbiamo soltanto un minuto, chiudiamo con una brutta notizia e una bella. Il 10% degli adolescenti raggiunge un livello di attività fisica accettabile, però c'è la bella notizia che il Veneto lancia un chilometro al giorno. Siamo un po' pochi, questa è la brutta notizia, quella bella.
E quella bella è che c'è questa specie di concorso tra le classi, quelle che cammineranno almeno 1 chilometro al giorno in più giorni possibili, dal 15 di febbraio al 15 di maggio, indetto dalla Regione Veneto per spingere a fare quell'attività fisica che serve anche per lo sviluppo intellettivo,
esatto.
E non solo per combattere lo stile sedentario di vita
si diventa tutti dei Forrest Gump. Prof, abbiamo ahinoi terminato il tempo a nostra disposizione, la ringraziamo tantissimo, ci risentiamo, si torna a scuola la settimana prossima, speriamo al maggior numero di studenti possibili. Intanto si può dire buon carnevale, è carnevale, insomma, non dimentichiamoci del carnevale.
Sì, buon carnevale, vai, ci mangeremo delle frittelle.
Esatto, grazie prof, alla settimana prossima.
Arrivederci e grazie ai nostri ascoltatori.